Radio 85. Radio, web, TV. Radio 85.
Francamente, il punto sul territorio.
Buon pomeriggio, il punto sul territorio lo facciamo con Maurizio Bruno, ex sindaco di Francavilla, consigliere comunale, consigliere regionale, presidente del Comitato della Protezione Civile a livello regionale. E voglio iniziare con lui, tanto lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, partendo da quello che la Protezione Civile in queste settimane sta svolgendo la sua azione per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi, coloro i quali scappano dalle zone di guerra. La Puglia si conferma terra di accoglienza grazie al lavoro, dice il presidente del Comitato di Protezione Civile Maurizio Bruno, grazie al lavoro della regione ma anche delle prefetture. E per la Protezione Civile è un onore collaborare non soltanto per la raccolta ma anche per la spedizione degli aiuti umanitari, aiuti umanitari che vengono organizzati dalle associazioni di volontariato locale. Sì. Come sta la situazione e qual è, diciamo, la radiografia ad oggi?
Sì, diciamo che si sta facendo un lavoro sinergico fra prefetture, regione, Protezione Civile, ma anche grazie all'ANCE e i sindaci, insomma, che rappresentano un lavoro veramente non solo sinergico ma anche capillare, cercando di dare, insomma, quanto più disponibilità a quelle persone purtroppo che stanno soffrendo, che sono i profughi ucraini.
Ha detto benissimo direttore quando parla di Puglia terra d'accoglienza. Noi l'abbiamo dimostrato 30 anni fa quando sono arrivati gli albanesi, vi ricordate?
Sì. Gli albanesi, dove abbiamo messo a disposizione, ecco, in quel momento, ecco, le parti migliori della società.
E all'epoca non si era così organizzata.
Non si era così. Abbiamo messo, infatti, allora ancora la Protezione Civile era in fase di allestimento. Però sono intervenute le parti migliori, no, in quel momento, della società pugliese, che erano le chiese, erano i partiti, che hanno dato il loro contributo ad accogliere e dare aiuto agli albanesi. Adesso invece, naturalmente, grazie alla Protezione Civile, che devo riconoscere ha una capacità eccezionale di, ecco, dal punto di vista del coordinamento, è stato riconosciuto anche da Curcio, che è il capo della Protezione Civile Nazionale, una delle migliori protezioni civili in Italia, ecco, sta facendo questo lavoro di coordinamento. E, insomma, è un punto d'orgoglio perché io rappresento in questo momento la Protezione Civile anche nello staff della Regione Puglia che sta coordinando i lavori. E noi ci siamo mossi soprattutto su due fronti che sono strettamente legati alla logistica, di conseguenza tutti gli aiuti che partono dall'Italia per l'Ucraina sono coordinati da noi, dalla Protezione Civile, dal Dipartimento, e anche soprattutto diciamo la logistica per tutte le persone che stanno arrivando dall'Ucraina. Partiamo dal presupposto, cioè abbiamo due tipi, insomma, di profughi, nel senso quelli che naturalmente stanno raggiungendo la Puglia, che sono la maggior parte, sono coloro che già hanno famiglia o hanno già amici, e naturalmente lì, naturalmente, il lavoro molto importante lo sta svolgendo, ecco, sia i comuni, l'ANCE, ma anche, voglio dire, le varie associazioni di volontariato. Poi invece ci sono tutti quegli altri profughi che non hanno naturalmente qui familiari, eccetera, e lì naturalmente sta intervenendo la Protezione Civile. Noi abbiamo incominciato qualche settimana fa accogliendo a Valenzano alle 2 di notte 5 famiglie, 5 nuclei familiari che abbiamo naturalmente poi garantito prima la copertura sanitaria e poi naturalmente la cosa più importante alloggi.
Prima di entrare nel sì. merito, sei stato presente sicuramente a Valenzano nel corso della notte. Ecco, cosa hai letto? È una domanda, diciamo, banale.
Sì, diciamo
negli occhi di questa gente.
Io ricordo, insomma, gli occhi di un bambino di 5 anni, si chiamava Yuri.
Tu sei anche un papà, vuol dire.
Un ragazzo aveva degli occhi, erano le 2 di notte, gli occhi spalancati, degli occhi azzurri, però che non parlava, non diceva nulla. I volontari, insomma, si apprestavano a dargli, insomma, un po' i cornetti, ricordo, il latte. Il bambino non parlava, no, assolutamente, non diceva nulla. Aveva viaggiato da 5 giorni. Ecco, il dramma di quel ragazzo, ecco, naturalmente poi no, ti rimane, ecco, nella parte migliore che abbiamo noi, il cuore, e poi naturalmente, soprattutto noi che siamo anche papà, no, sappiamo che cosa significa significa avere bambini in quel momento particolare in serie difficoltà. Ripeto, sono delle immagini che ti rimangono, diciamo, veramente nel cuore, nella testa, però insomma sono anche quelle immagini forti che comunque sono determinanti per farti proseguire a dare sempre il massimo, no? E questo, voglio dire, l'obiettivo nostro della Protezione Civile del Dipartimento, quello di cercare di dare anche un semplice sorriso, ecco, un sorriso a quel ragazzo. Per me, alla fine, dopo un'ora e mezzo, quando ha lanciato, diciamo, è uscito dalla bocca il sorriso, per me è stata una grossa vittoria, è stata forse, diciamo, la cosa più bella in quel momento, cioè nel senso che ti senti anche gratificato, cioè nel senso arrivi a casa e pensi di aver fatto qualche cosa di buono, cioè aver dato il sorriso a un bambino. E sono, diciamo, esperienze veramente che ti toccano. Così come quando ti dico un'altra esperienza molto bella: noi abbiamo, come Regione Puglia, Protezione Civile, abbiamo sottoscritto un bellissimo progetto, una convenzione con l'Università di Bari, che è stata la prima università ad accogliere professori universitari da Kiev. 5 professori universitari con le rispettive famiglie sono venuti qua, li abbiamo accolti a Grottaglie, grazie anche a una bellissima collaborazione del sindaco di Grottaglie, per poi naturalmente spostarli a Bari, e sono stati accolti, ecco, da tanti docenti universitari. È bello che questa convenzione prevede anche, diciamo, una retribuzione a questi professori, perché è importante anche cercare di, ecco, di venire incontro non solo dal punto di vista umanitario, ma anche un sostegno economico importante.
Ecco, dicevi dell'accoglienza, poi, no? Quando arrivano qua, soprattutto coloro i quali non hanno nessun aggancio, e la Protezione Civile anche con le prefetture, anche che trovano, diciamo, gli alloggi, la sistemazione.
La sistemazione, poi questo è proprio, diciamo, un lavoro che stiamo coordinando noi. Infatti noi abbiamo anche sottoscritto insieme anche all'ANCI un protocollo d'intesa che permette ai comuni di utilizzare, ecco, determinati alberghi, hotel in cui poi la protezione paga, proprio per venire incontro alle esigenze naturalmente dei comuni che diciamo sono anche in difficoltà. Però partiamo da un presupposto: la maggior parte dei profughi che sta arrivando è concentrato soprattutto nelle regioni del nord, Emilia, Lombardia, Veneto. Qui, ripeto, arrivano profughi che hanno familiari, eccetera, oppure persone naturalmente in cui c'è stato un rapporto con determinate associazioni.
Allora, anche c'è un'altra notizia: che tutti i profughi ucraini giunti in Puglia in fuga dalla guerra potranno nella nostra regione spostarsi sui mezzi di trasporto in maniera totalmente gratuita.
Sì, questo è stato un bellissimo progetto che come regione e come Protezione Civile abbiamo sottoscritto con le varie società dei trasporti pubblici regionali, in cui permette
questo è un fatto positivo, cioè non è una cosa banale.
Mi è dispiaciuto che la Ferrovia dello Stato non ha partecipato, diciamo, a questa convenzione, si è tirata indietro perché c'erano difficoltà oggettive, perché in caso di treni che comunque andavano fuori regione bisognava mettere in moto un meccanismo che avrebbe portato via del tempo. Allora abbiamo deciso, insomma, di chiudere con le nostre società di trasporto, Cotrap.
Però già è tanto, voglio dire, stessa regione possono spostarsi per raggiungere, voglio dire, anche i familiari, parenti, amici, quant'altro. Ecco, c'è un altro discorso che riguarda invece, abbiamo detto, l'accoglienza riservata a coloro i quali stanno scappando in fuga dalla guerra. Certamente ancora questa fuga proseguirà nei prossimi giorni, e massima è l'attenzione, diciamo, non c'è Pasqua, non c'è Pasquetta per la Protezione Civile.
Sì, infatti noi dovevamo partire in una missione umanitaria ieri in un comune vicino Cracovia, e avevamo già organizzato tutto, medici, volontari, infermieri, ci andavo io a nome della Regione Puglia insieme al capo di gabinetto, andavamo a portare aiuti, ma soprattutto a far poi, ecco, tornare qui in Italia ben 78 profughi. Purtroppo, diciamo, proprio perché lì, diciamo, i bombardamenti sono sempre più in crescita, in aumento, la difficoltà è stata non tanto quella nostra di spostarci da Bari a Cracovia, ma quella di permettere, diciamo, i profughi
di poter attraversare
per arrivare in Polonia. E naturalmente questa missione umanitaria, ecco, l'abbiamo rinviata di 2 giorni. C'è anche il rischio che possa partire, insomma, il giorno di Pasqua, di Pasquetta, per poter aiutare, però insomma anche se sono giornate particolari, io preferisco, ecco, dare il mio contributo a far arrivare qui persone che in questo momento stanno soffrendo, perché dare, diciamo, durante il periodo della Pasqua la possibilità ai giovani, ai profughi, perché poi dovete tenere tenere presente, direttore, che la maggior parte sono bambini con le proprie mamme, perché gli uomini sono lì a combattere, perciò questo è un dramma ancora maggiore. E poi un'altra cosa, noi abbiamo anche stipulato anche dei rapporti, abbiamo fatto anche con le convenzioni con il terzo settore, soprattutto con psicologi eccetera, perché guardate, ci sono arrivate tantissime richieste da parte di famiglie italiane, pugliesi, che vogliono questi bambini e queste mamme, però poi bisogna anche comprendere la difficoltà dell'inserimento, perciò nelle scuole,
ecco, tenuto conto, di lingua anche.
La lingua, ma tenuto conto anche un altro fattore, perché non sappiamo quando dovranno ritornare, perché per tornare dovranno ritornare nella nostra nazione, però non sappiamo quando. Guarda, non sarà facile poi, perché poi la famiglia italiana, la famiglia pugliese si lega tantissimo, no? Io ricordo tanto, insomma, un caso particolare di una famiglia che non aveva bambini, che durante il problema di Chernobyl, ecco, sì, accolse un bambino ucraino e si affezionò tantissimo, stette qui per 5-6 mesi. Il dramma fu quando naturalmente ritornò, infatti poi non è più tornato quel bambino, perché poi diciamo l'ambasciata ucraina non ha dato più la possibilità di farli tornare, perché si erano create veramente delle serie di difficoltà. Ecco, si mette in moto, ecco, la macchina più bella che abbiamo noi in Puglia, che è quella della solidarietà, che è costituita dalla protezione civile, dalle tante associazioni e soprattutto anche, devo dire, dal terzo settore.
E allora, c'è anche un'altra notizia, la protezione civile, per volere di Emiliano, quindi il presidente Emiliano, ha voluto che alle riunioni di giunta, ogni volta c'è una problematica legata alla protezione civile, il presidente deve stare, deve partecipare, insomma, alle riunioni di giunta.
Sì, ci devo stare, diciamo, sì. E questa è un'altra soddisfazione.
Per chi ci ascolta, non fa l'assessore.
Ecco. No, non faccio l'assessore, ma diciamo che su tutti i punti che trattano l'ordine del giorno, questioni inerenti alla protezione civile e l'emergenza territoriale, devo dire che succede sempre, perché sono tantissime, perché ormai la protezione civile si occupa di tanto, perciò siamo, che sono stabilmente, diciamo, in giunta, faccio parte della giunta, però insomma preferisco non dire tanto che faccio parte della giunta, preferisco dire che sono il presidente del comitato regionale della protezione civile.
Allora, lasciamo per un attimo la guerra, lasciamo per un attimo anche le partecipazioni nella giunta.
No, se per fortuna solamente un messaggio, sì, vorrei fare un messaggio ai tantissimi volontari della protezione civile. Guardate, io sto girando tantissimo il mondo del volontariato e soprattutto della protezione civile, perché io faccio parte del dipartimento, insomma, sì, sono due cose completamente, sì, separate, sì. Però ripeto, è importante il mondo del volontariato, perché in questo momento particolare sta dando un aiuto veramente inimmaginabile, tenuto conto che sta uscendo dalla prima fase, che era quella della vaccinazione. Adesso c'è l'emergenza ucraina, fra qualche giorno parte anche l'esercitazione per incendi nei boschivi. Guarda, ecco perché dobbiamo dire solamente grazie al lavoro che svolgono, e sta per partire un altro progetto bellissimo, quello del coinvolgimento delle tante scuole, dei tanti ragazzi, perché noi abbiamo anche bisogno,
ecco, dimenticavamo che anche l'accoglienza dei profughi a livello dell'inserimento scolastico,
perfetto, sì, è fatto. Ripeto, e ci sarà un bellissimo progetto che siamo sottoscritto io con l'ufficio scolastico regionale, che permetterà, insomma, un giro per le scuole pugliesi, perché noi abbiamo bisogno anche, diciamo, del ricambio generazionale, abbiamo bisogno di tanti ragazzi, perché guardate, la protezione civile, qualcuno pensa che ancora sia i ragazzi che aiutano i vigili urbani quando c'è la festa patronale, non è così. La protezione civile è formata da ragazzi che quotidianamente, si può dire, partecipano a corsi di formazione. Noi stiamo investendo tantissimo in formazione, perché l'obiettivo primario è quello soprattutto di prevenire un'emergenza, ma poi quando naturalmente l'emergenza c'è,
infatti
dobbiamo...
la domanda è questa adesso, cioè, superato, sì, il problema della guerra, della pandemia, il Covid eccetera, ci sono altre calamità, per fortuna siamo, sì, diciamo, addirittura d'arrivo per l'estate, no?
L'estate, infatti.
Ci auguriamo che queste calamità, però qualora ci dovessero essere, la protezione civile è attrezzata e preparata.
Sì, è attrezzata proprio perché, ripeto, noi svolgiamo un ruolo importante di formazione dei volontari sulla campagna incendi boschive. E un'altra cosa, fra pochi giorni, insomma, riusciamo anche, porto in giunta, diciamo, la realizzazione di 4 SOT, che sono strutture operative territoriali, che ce ne sarà una per ogni provincia, che permetterà anche, diciamo, una dislocazione della logistica, importantissima, soprattutto nel momento della campagna antincendio boschivo, perché il personale si deve spostare anche con me.
Grazie Bruno, di linea regia per altri consigli pubblicitari. Oh, Allora, passiamo dalla protezione civile ad un altro argomento caro ai cittadini, perché poi parliamo di cose concrete, no? L'accoglienza, la macchina del volontariato, della solidarietà per quanto riguarda la nostra regione, e poi quello che riguarda la sanità. Un altro settore, seppure non di stretta di competenza, diciamo, di Maurizio Bruno come presidente del Comitato di Protezione Civile, ma come consigliere regionale, sì, come consigliere comunale, come ex sindaco, ex presidente della provincia, quindi vuol dire la sanità. E proprio nei giorni scorsi, in un post, in un comunicato, ha detto: ok, il piano di fabbisogno, ci fermiamo all'ASL di Brindisi,
certo.
Per quanto riguarda il 2020-2022, è stato approvato dalla Regione Puglia, prevede, diciamo, l'assunzione di, uno dice, vabbè, 316 medici, 49 infermieri, 27 operatori socioassistenziali e 280 unità di altro personale. Beh, uno può pensare, vede queste cifre, dice, 316 medici e tanti, e 40-50 infermieri, sono un bel po' di assunzioni. Fermo restando queste assunzioni, però c'è un altro problema, e c'è sempre questa drammatica situazione legato all'organico. Sì. Ecco, qual è la situazione? Hai fatto una fotografia, ma me la descrivi?
Sì, perché guardate, di solito quando si parla di sanità si parla sempre dei presidi ospedalieri, perciò diciamo quel personale, il 90% naturalmente deve sopperire mancanze di organico negli ospedali di Francavilla, di Brindisi del Sud. Invece noi abbiamo problemi seri soprattutto nella medicina territoriale. Quando parlo di medicina territoriale parlo di tutti quei servizi di prima, diciamo, diciamo di primo soccorso, si può dire, e lì abbiamo serie difficoltà. L'esempio lampante, diciamo, è a Francavilla Fontana, il distretto che ha pochissime persone che naturalmente vengono utilizzate per l'assistenza domiciliare, con tempi purtroppo lungaggini. Io ho fatto l'esempio l'altro giorno e sto naturalmente proprio stamattina, ho presentato un'audizione, stamattina già mi sono sentito con l'assessore, sto per risolvere un problema, diciamo, annoso per tutta la Puglia, soprattutto per le tante persone che sono allettate, che hanno pure l'accompagnamento, ma che purtroppo hanno difficoltà per utilizzare i panni e le traverse. Perché? Perché purtroppo non avendo
sembra una cosa banale,
però non avendo medici disponibili, infermieri disponibili che vanno a casa, i tempi sono lunghissimi, 3-4 mesi. Nel frattempo la persona che è allettata non solo
queste,
diciamo,
cose,
deve acquistare,
le dice perché non c'è la campagna elettorale.
Però lo dico perché le ho vissute.
Dovere di informazione.
E poi posso dire una cosa, visto che non faccio campagna elettorale, però posso dire una cosa bellissima che può interessare tutta la comunità francavillese. Ecco, un impegno che avevamo preso qualche anno fa quando facevo il sindaco è quello naturalmente di poter fra qualche giorno inaugurare, ecco, il reparto di oncologia. È chiuso tutta la partita, avremo anche il nuovo primario, che è la dottoressa Fedele, che ha vinto il concorso, sono arrivate tutte le attrezzature, il reparto è stupendo, è bellissimo. Lì adesso manca solamente una cosa, manca i medici e gli infermieri. Io penso che nell'arco di...
abbiamo il primario,
abbiamo, perché quello, diciamo, serve. Fatto questo...
E qualcuno potrebbe dire, non si può spostare qualche infermiera da qualche altro reparto?
Beh,
no,
diciamo,
perché c'è la carenza.
C'è la carenza, e poi devo dire la verità, l'impegno è quello, naturalmente, siccome parliamo di un reparto di oncologia, avere medici e anche infermieri specializzati.
Non è che può andare...
Ecco, non possiamo... Esatto, cioè non è che abbiamo aspettato tanto, abbiamo fatto...
Io parlo di domande che, ecco, la posso gente dire, di strada può fare.
Esatto. Voglio dire, questa, diciamo, tenuto conto che comunque rimarrà anche l'ambulatorio...
E di quanti posti letto?
Senti, non se non sbaglio sono mi sa 15 posti letto.
15 posti.
Sì. Sono andato a visitarlo l'altro giorno, sono stato col direttore generale che il 21 starà qui a Francavilla con me in ospedale, proprio per andare, insomma, a visitare l'ospedale, ma soprattutto questo bellissimo gioiello. Perché ripeto, quando si parla...
E si trova quale piano?
Al quarto piano. Mentre giù, diciamo, rimane comunque l'ambulatorio, il The Hospital, gestito anche alla grande della dottoressa Miccianza.
Quindi diciamo che l'ospedale Francavilla sarà dotato di questo nuovo reparto
sì,
attrezzato, che è il reparto di oncologia. Mentre dicevamo, per quanto invece riguarda questo piano triennale approvato dalla Regione Puglia, sì, ok, però
sì, ripeto, perché no?
Cioè uno potrebbe dire, io sono maggioranza, potrei dire, ok, la Regione Puglia sta assumendo...
No, assolutamente, no. perché io ripeto, insomma, anche se sono maggioranza, quando ci sono delle cose da sollevare le sollevo, non guardo in faccia, insomma, il colore politico, perché ripeto, a me quello che mi interessa, quello che mi interessa è quello veramente della qualità dei servizi. Ripeto, quel personale e diciamo soprattutto siccome sarà concentrato nei presidi ospedalieri, ripeto, i distretti, soprattutto la medicina territoriale, avrà serie difficoltà a proseguire, diciamo, a garantire i servizi che già adesso li sta garantendo con molta difficoltà. Ecco perché io penso che bisognerà intervenire con l'aumento soprattutto di professionisti specializzati, parlo di fisiatra, parlo di un neurologo, perché ripeto, in questo momento queste visite qua specialistiche hanno difficoltà ad essere seguite, perché ripeto, le liste d'attesa sono lunghe, il personale è poco, e invece noi dobbiamo naturalmente invertire la rotta.
Fermo restando il reparto di oncologia, che mi pare a fine aprile, inizio di maggio dovrebbe essere inaugurato questo reparto, c'è un'altra struttura che hai seguito anche quando eri sindaco, che parliamo dell'ex ospedale vecchio. Anche lì a breve ci saranno anche altri servizi aggiuntivi,
perché si sta risolvendo. Io penso che forse domani o massimo martedì incomincia il lavoro per la scala posteriore, che dà la possibilità anche lì naturalmente di permettere ad avere l'autorizzazione per utilizzare gli ambulatori sopra. Perciò voglio dire, dopo più di tre anni in cui a Francavilla non abbiamo nessun ambulatorio medico, perché si sono spostati dall'ex ospedale via Barbaro Faria, che era indecente,
presso ex dispensario,
sono spostati a Ceglio Oria, nel giro di poco tempo ritorneranno nella Casa della Salute, che è su Viale Lille, e avremo lì, ecco, veramente una Casa della Salute con gli uffici del distretto e tanti ambulatori.
Allora, rimaniamo sempre nel campo della sanità e chiudiamo invece con quello che riguarda uno screening importante, che è lo screening neonatale obbligatorio, per individuare che cosa? Bisogna individuare l'atrofia muscolare spinale. E anche qui è stato un posto, dice la Puglia, è l'unica regione ad aver previsto una legge specifica.
Sì, diciamo la prima legge, insomma, devo dire, qua c'è stato l'impegno in particolare, io riconosco, insomma, quando un consigliere si impegna in prima persona, devo riconoscere l'impegno in questo caso, ecco, del consigliere Amati, che su questa vicenda ha fatto un lavoro eccezionale, permettendo, insomma, tutto il consiglio regionale a votare questa cosa bellissima, perché ripeto, questo esperimento è un esperimento pilota in prima battuta, ma che ha dato già il primo segnale l'altro giorno con un bellissimo intervento che è stato fatto nella nostra regione. Ripeto, la Puglia certe volte
io
si
voglio
parla...
far capire chi ci ascolta, molte volte nei comuni, no? Parliamo di... hai fatto il sindaco. Ci sono questi protocolli d'intesa o quegli ordini del giorno dei consigli comunali che poi non risolvono di fatto la questione. Qui invece parliamo di una legge specifica,
una cosa
ben diversa da un comunicato, da un ordine del giorno.
E guardi, posso dire, per me è la prima esperienza. Guardate, certe volte non si capisce che approvare una legge regionale e poi metterla in campo ci vogliono mesi. Io ho provato, insomma, sono fiero di aver approvato la mia prima legge, che era quella sugli orfani, è stata approvata, c'è la copertura economica, adesso c'è da mettere giù, diciamo, l'ultimo tassello, che è, diciamo, quello di fare, diciamo, il bando, eccetera, e sta portando via del tempo, no? È stata approvata, diciamo, 2 mesi fa. Io penso che, spero, insomma, nell'arco di un altro mesetto venga approvata, perché tante persone mi stanno chiamando, soprattutto tanti ragazzi che hanno perso i loro genitori, che possono avere, diciamo, questo rimborso economico importante per permettere loro, che sono molto bravi a scuola, di poter frequentare l'università. Ripeto, certe volte non ci si rende conto che approvare una legge per poi metterla in campo ci vuole del tempo.
Fare una delibera di consiglio comunale o di giunta è facile.
Esatto, ma fare una legge è ancora più dura.
Allora, io poi avevo saltato, perché ritorno per un attimo alla Protezione Civile, perché è online, mi ero dimenticato, Offro Aiuto, che cos'è? Una piattaforma proprio del Dipartimento della Protezione Civile, che consente ai cittadini, agli enti, insomma alle aziende, di offrire bene servizi all'oggi
esatto.
E anche per disciplinare la raccolta,
perché questa è una cosa importante.
Dimenticavo che è importante
perché guardate, fino adesso le varie associazioni, diciamo il cuore, no, dei pugliesi, hanno raccolto di tutto, no?
Ma poi non sanno
come farla arrivare. Allora noi abbiamo, ecco, la Protezione Civile Nazionale, Dipartimento, ma anche quella regionale, ha, diciamo,
cercando di fare ordine, nel senso dando per esempio come competenze con la protezione civile tutta la logistica, per quanto riguarda per esempio Croce Rossa e le Caritas invece tutta la gestione riguardante viveri eccetera, perché ripeto, per evitare tante difficoltà che poi, faccio un esempio, noi l'altro eravamo pronti per partire nella missione umanitaria, abbiamo scoperto che c'erano anche alcuni prodotti che erano scaduti, perché certe volte la gente non lo fa, consegna tutto, però poi c'è bisogno, dietro c'è un lavoro. Per esempio noi come persone civili che ci occupiamo soprattutto della distribuzione dei farmaci, abbiamo noi a disposizione un nostro farmacista lì a Bari che si è dovuto naturalmente mettere lì per ore e ore e lavorando per controllare tutti i kit e catalogare. Ripeto, dietro c'è un lavoro eccezionale, ecco perché dobbiamo solamente ringraziare chi fa parte di questo mondo, nel mondo dell'associazionismo. Io li ho definiti i partigiani del nuovo millennio, perché come allora i partigiani hanno difeso i cittadini dalle forze naziste e fasciste, qui ci sono questi ragazzi che non fanno altro che difendere chi in questo momento sta soffrendo.
Allora, chiudiamo il capitolo sanità, chiudiamo il capitolo purtroppo dedicato a chi fugge dalla guerra, chiudiamo per un attimo, facciamo una parentesi tonda e ci occupiamo, Pasqua è alle porte, la settimana santa, si riprende, ovviamente c'è stato un rallentamento generale per quanto riguarda quella che è stata l'emergenza sanitaria, ci si augura che tutti possiamo tornare, il nostro Maurizio anche a viaggiare, a poter insomma spostarsi dai luoghi, sia pure ancora con tutte le precauzioni del caso, perché il Covid non è stato debellato, si presenta in altre forme, chi si è vaccinato ovviamente purtroppo viene colpito molto meno, chi non è stato vaccinato purtroppo, e ci sono delle conseguenze. E proprio si è chiusa, no? La borsa internazionale del turismo. Quali sono le previsioni per la Puglia?
Sono eccezionali. Infatti oggi, stamattina, ho fatto anche un comunicato che mi spiace tantissimo, che è il comune di Francavillafontana, che è stato uno dei pochi comuni assenti alla borsa internazionale del turismo, che invece è andata alla grande, è stata la regione che è stata più, il padiglione della regione Puglia sono stati più osservati dai tanti e tanti stranieri e buyer che erano lì presenti, perché la gente ha bisogno di vivere, soprattutto anche dai tantissimi stranieri, ma per fare questo c'è bisogno di partecipare a quelli che sono gli eventi che mettono in risalto quelle che sono le caratteristiche della propria
città. Ecco, io posso anche dire che facendo questo mestiere, che in passato anche le amministrazioni di centrodestra hanno partecipato, non soltanto alla BIT, ma anche ad altri eventi a Roma, ad Assisi, quindi c'è stato un movimento, quando eri sindaco lì c'è stato tutto questo movimento.
Io ricordo quando Rosina riuscì anche con le cosiddette convenzioni con la Camera di Commercio, perché ero anche presidente della provincia, a prendere proprio un locale dell'aeroporto che per oltre 20 giorni è stato a disposizione del comune di Francavillafontana, dove ne abbiamo arredato solo esclusivamente di tutte le
ecco, facciamo capire chi ci segue, perché è importante avere una vetrina, uno spazio
è importante, perché faccio l'esempio, l'aeroporto lì arrivano,
io lo so, è una domanda banale.
Arrivano centinaia e centinaia di migliaia di gente da tutto il mondo, allora vedere i riti della Settimana Santa esposti presso l'aeroporto non fa altro che anche ti crea anche la curiosità per dire, ma quanto è bello, quasi quasi, visto che sto in Puglia, un salto a Francavillafontana.
Immaginiamo la BIT,
ripeto. Poi ripeto, rispetto anche agli anni passati, dove naturalmente le amministrazioni comunali ci mettevano tantissimi soldi, adesso con un lavoro che fa la Regione Puglia, così.
E questo lo sanno i sindaci?
Questo si devono documentare, penso ci sono gli assessori al turismo che penso che nel loro compito, nel loro ruolo è quello naturalmente di lavorare,
interfacciarsi
con le tante realtà.
Quindi dicevi della Regione Puglia?
La Regione Puglia mette a disposizione un padiglione per tanti comuni perché naturalmente possono andare lì
ad esporre
quelle che sono le caratteristiche della propria città, le peculiarità. Ma la cosa più importante, ci sono tanti format, nel senso che Francavilla è una città bellissima, soprattutto ha diciamo, la caratteristica delle nostre chiese, del nostro, della nostra settimana santa.
Inserirsi non lo dici per partigianeria, come ti dici, vabbè, sei di Francavilla,
chiaro. No, no, però inserirsi in circuiti, no, con la città di Taranto, eccetera, eccetera, per no, far sì. Evidenziare la bellezza della settimana santa, questo permette, ripeto, ai tanti turisti, alle tante persone che partecipano alle BIT, per essere poi attrattivi, perché altrimenti se noi rimaniamo qui, cioè, sì, vabbè, qualche d'uno che vede qualche foto su Facebook, però non è facile, perché dobbiamo riprendere la vita, è la cosa più importante, e riprendere a viaggiare e soprattutto far conoscere la bellezza della nostra città, e lo possiamo fare, ripeto, se stiamo insieme in determinati circuiti internazionali, altrimenti siamo tagliati fuori, non verrà mai nessuno a Francavilla se non conosce la nostra bellezza, e conoscere la nostra bellezza significa investire.
Tu dici, tutto ciò che è stato seminato in passato poi colpo, sì, di spugna, bisogna, perché il Covid purtroppo ha, sì, e bisogna cancellato ogni cosa. Ripeto,
però, ecco, mi dispiace tantissimo, per esempio, che sono stati 3 giorni lì alla BIT a Milano, tantissimi sindaci, tantissimi assessori, insomma, sarebbe stato bello anche Francavilla che partecipasse con, ecco, la bellezza delle settimane, della settimana santa.
Allora, riprendere la vita, e riprendiamo la vita perché prossimo anno Francavilla tornerà di nuovo alle urne. Allora, intanto attualmente è in carica il sindaco Antonio Lodenuzzo, c'è una maggioranza variegata che sostiene il sindaco Antonio Lodenuzzo, e per la verità, diciamo, dopo alcuni commissariamenti, 5 anni se ne sono fatti questa maggioranza. Nel bene, nel male, ognuno dal suo punto di vista, chiaramente l'opposizione dirà alcune cose, la maggioranza, certo, dirà abbiamo fatto
questo. Ma io ho sempre sostenuto una cosa, nel senso che un sindaco che viene eletto ci deve stare, io non l'ho sempre detto, non avrei mai firmato una mozione per far cadere un sindaco, perché è giusto che il sindaco è stato eletto dai cittadini per governare 5 anni e deve stare lì per 5 anni, al fine mandato poi saranno gli elettori, i cittadini, a insomma a riconoscere se ha lavorato bene, a eleggerlo.
Ecco, Modugno è stato ospite di questa trasmissione, sì, che è stata presentata nei giorni, sì, scorsi, una nuova associazione che vede insieme diverse anime addirittura contrapposte insieme, e Modugno diceva, ma io sono amico di Bruno, lui lo sa, io ho firmato la mozione, e c'erano esponenti della maggioranza di Bruno, quindi insieme, questo non significa, quando uno deve dialogare
a livello nazionale abbiamo un governo molto la cosa più importante sono gli interessi.
Salutiamo Emanuele Modugno, che sicuramente ha ascolto.
Abbiamo la comunità che dobbiamo rappresentare, dobbiamo garantire servizi e dare risposte ai cittadini al di là del colore politico, voglio dire, quella è la cosa più importante. È chiaro che poi le maggioranze sono molto variabili, no? Si creano poi all'interno del consiglio comunale, durante le competizioni elettorali,
o durante il percorso amministrativo, si creano magari altre situazioni.
Ripeto, poi ognuno di noi è fatto in un certo modo, io non cambierei mai schieramento politico.
Sei stato sindaco, sì, no? Come tutti gli altri sindaci, sì, spesso si è, adesso non parliamo di Francavilla, i sindaci sono spesso ostaggi dei consiglieri, sì, comunali, o di gruppetti di consiglieri comunali che fanno ostruzionismo.
Sicuramente sì.
Diventa un problema poi amministrare e avere i numeri in consiglio comunale.
Sicuramente.
Soprattutto quando si tratta di argomenti importanti, sì, tipo il bilancio, ad esempio.
Sì, sì, esatto. È così, purtroppo, ascoltando un po' tanti colleghi sindaci, allora è proprio questo, perché non ci sono più i partiti. Allora, prima c'erano i partiti, allora si riusciva a dialogare con i segretari, con i capigruppo. Adesso, diciamo, non esistendo più partiti, ci sono tantissime liste civiche. Ma più che liste civiche sono tanti insiemi di aggregazione di personaggi politici che poi naturalmente sono determinanti per il proseguimento.
Vedi Taranto, vediamo,
sì, ma in generale, ripeto,
non parlo dei comuni commissariati,
no,
parlo per
in
altre ragioni,
sì, sì, in generale. Ecco perché poi il sindaco purtroppo perde molto più tempo a stare dietro a quelle che sono le esigenze di un consigliere comunale, di solito il proprio tempo,
quando non viene accontentato,
viene accontentato invece ad amministrare la città, la realtà,
certo, si comanda più il consigliere.
Io sono andato a casa anche per questo, perché invece di, diciamo, dare risposta ad alcuni consiglieri comunali, ho pensato di andare avanti a governare la città.
Ecco, apro e chiudo una parentesi. Mattarelli, ma non si sapeva, è diventato presidente della provincia, sì, e parleremo dopo la pubblicità.
Radio 85, radio web TV. Radio 85.
nuovamente in diretta, francamente, con Maurizio Bruno, consigliere regionale e presidente del Comitato Protezione Civile Regionale. Stiamo parlando delle province, si parla di un ritorno, non so se poi la notizia è vera, quindi avrà un esito positivo, un ritorno possibilmente anche della politica all'interno delle province con le giunte provinciali. Non so a che punto è, che novità ci sono per quanto riguarda le province, perché sì, c'è anche una difficoltà operativa, no? Le province che vengono presidenti eletti all'interno, diciamo, di quelli, sì, che sono i componenti dei consigli comunali.
Sì, so che se ne sta parlando, insomma, a livello governativo in Parlamento, sia sulla vicenda delle province e anche sul terzo mandato sui sindaci, no? Perché sai benissimo, sì, che attualmente i sindaci dopo due mandati non possono essere più ricandidati. È passata la prima proposta sui sindaci, però per il terzo mandato fino a 5.000 abitanti. Per quanto riguarda la questione strettamente legata alle province, so che ci sono difficoltà, perché sembra che ci sarà, diciamo, la nuova, si parla di nuovo di province, anche di giunte, però dovrebbe ritornare il voto anche ai cittadini, e su questa vicenda io penso che non so se si riesce a definire tutto nell'arco di un anno, cioè nel senso nell'arco temporale da qui alla prossima scadenza elettorale. Perché il problema è nato ed è sorto con la riduzione del numero dei parlamentari. È chiaro, adesso con la riduzione del numero dei parlamentari ci sarà, diciamo, tanta classe politica disoccupata, no? E si è sbagliato, perché non è così, non era questo l'obiettivo. E su questo naturalmente do sempre, diciamo, ragione su alcune scelte fatte.
Cioè le province sono state mortificate, sei stato anche assessore provinciale, presidente della provincia, quindi sì, un presidente senza i suoi effetti collaboratori, che esatto, comunque un conto è dare la delega, ok, ma un conto è impegnarsi attivamente nel fare l'assessore, comunque nel guidare.
Ma adesso non sarà facile spiegare ai cittadini che si stanno di nuovo ritornando soprattutto a comprendere che devono essere pagati i presidenti, diciamo, e la giunta, perché poi la gente, no, dice vabbè, ma lo state facendo perché la classe politica, no, siccome c'è la diminuzione dei parlamentari, allora accontentati i politici, sì. Invece non è quello, perché è giusto che ci sia il presidente della provincia, che sia, diciamo, retribuito, ma che deve lavorare, deve essere messo nelle condizioni, ma soprattutto deve essere messo lì dai cittadini, non può essere, diciamo, una parte ristretta, cioè solo i consiglieri comunali a eleggere un presidente.
Poi è facile, quando poi in una provincia ci sono consigli comunali a guida di centrosinistra, è normale che, no, il voto poi, certo, così come a guida centrodestra, un po' come è successo in provincia di Brindisi, dove il candidato del centrodestra si è sacrificato sull'altare.
Sì, infatti è così. E io penso che da adesso, da qui alla fine, insomma, di questa legislatura, a livello parlamentare non so, ripeto, se metteranno mani a queste che sono riforme
però
importanti,
però in futuro qualche riforma,
io penso che sicuramente con la nuova, il nuovo
governo,
assetto, sicuramente ci saranno, perché ripeto, le province hanno bisogno, insomma, di personale politico che sia completamente a disposizione delle province. Non lo si può fare come adesso, nel senso temporaneamente, quando si ha un po' di tempo libero, un consigliere provinciale va lì in provincia, non è così.
Allora, il prossimo anno di questi tempi ci saranno già la definizione delle liste dei candidati a Franciaville, la composizione dei candidati anche al consiglio comunale per diventare consiglieri
detto
comunali,
prima ci saranno le
perché
politiche.
Berlusconi diceva
però
prima
ci
di fare
politiche, no?
Prima le politiche, è chiaro. Però ecco, Berlusconi diceva prima di devi fare il consigliere comunale,
certo.
Quindi se Maurizio aspira a diventare parlamentare deve fare prima il consigliere comunale, certo, del proprio comune. E in queste, diciamo, nei mesi scorsi, no, c'è stato questo tentativo di riunificare il tavolo, tutto il centrosinistra a Francavilla Fontana. C'è stata un'interlocuzione, poi un po' si è arenato. Azione, anche attraverso questa emittente Radio 85, si è fatta promotrice per rilanciare questo tavolo del centrosinistra in maniera unificata. Ecco, a che punto si è per quanto riguarda una probabile unificazione del tavolo del centrosinistra, perché il centrosinistra, la maggioranza è variegata attualmente,
certo,
e voglio dire è orfana del PD,
certo, sì,
non che il PD ne ha bisogno, però voglio dire, uno immagina,
vabbè, non ci può essere un centrosinistra senza il PD.
La maggioranza che guida Denuzzo ha votato Emiliano, il PD ha votato Emiliano, Bruno è consigliere regionale,
cioè, ripeto, non ci può essere un centro-sinistra senza
allora, questo dialogo.
Io non faccio parte della segreteria del PD di Franco Villafontana. Io ho sempre sognato un centro-sinistra, diciamo, unito. È chiaro, per arrivare a un centro-sinistra unito ci sono da fare vari percorsi. Io penso che ho sempre sostenuto il percorso delle primarie, il percorso giusto per poter andare a individuare il candidato sindaco. È stato per esempio anche per me, insomma, nel 2014 fu il passaggio che tutto il centro-sinistra allora fece con le primarie. Io penso che non ci siano alternative alle primarie. Le primarie, dove qualcuno dice vabbè, ma il sindaco uscente, guardate, anche il presidente Emiliano era uscente e ha fatto le primarie. E poi ripeto, se il sindaco uscente, insomma, ha lavorato bene, non vedo quale sia la sua preoccupazione per partecipare alle primarie. Poi naturalmente poi ci sono altre strade al percorso, io insomma lo dico anche...
Ecco, fermiamoci un attimo per quanto riguarda le primarie. Quindi dicevi c'è comunque ci sono riunite le delegazioni dei vari partiti, sì. Ovviamente non fai parte perché
no.
Ci sono i segretari, sono responsabili, sono le segreterie che stanno partecipando a questo dialogo. Diciamo che il dialogo comunque è stato avviato. Io so che il sindaco De Nuzzo, dopo tanto silenzio, alla fine è giunto, è arrivato, è stato accolto nella segreteria del Partito Democratico, sono anche le foto,
sì.
Dove De Nuzzo è venuto da solo lì nel Partito Democratico. C'era stata un'occasione, non è che è venuto per il tavolo del centro-sinistra, è venuto lì, quindi si è affacciato, perché uno dei rimproveri che all'inizio faceva il PD e De Nuzzo si è incontrato con tutti e tranne che con ancora il Partito Democratico,
certo.
E questo incontro poi c'è stato
sì.
Almeno questo tentativo, diciamo, si è affacciato e quindi ha partecipato a quella riunione che c'era nel Partito Democratico. Quindi questo dialogo è stato avviato, adesso si deve concretizzare perché i mesi poi passano.
Certo.
Non è che con il centrodestra arriviamo sempre al photo finish, no, il centrodestra arriva sempre al photo finish per l'individuazione del candidato sindaco. Qui invece c'è un percorso già delineato, c'è un Partito Democratico, ci sono anche componenti di forze civiche, espressioni di questa maggioranza. Il PD sta partecipando, Azione sta dando, certo, il proprio contributo anche per questa riunificazione. Però ecco, mi pare di capire, Bruno dall'esterno dice ok, però se dobbiamo ragionare per un tavolo unito del centro-sinistra dobbiamo partire da zero. Cioè, nel senso che
noi dobbiamo partire, scusate, prima con tutte le forze che si riconoscono il centro-sinistra, tutte le forze che hanno votato, che so, Emiliano, le regionali,
certo.
Perché tutti coloro che invece hanno votato Fitto naturalmente non possono far parte.
Cioè, immagino che Fratelli d'Italia non può partecipare a
Fratelli d'Italia, c'è anche Direzione Italia, che attualmente è insieme al sindaco De Nuzzo in giunta. Però penso che sia l'ABC della politica, no? Quello naturalmente di mettere prima intorno a un tavolo tutte quelle forze politiche che si riconoscono un progetto di centro-sinistra. Il centro-sinistra è progressista. Penso che questo sia il primo. Poi all'interno del tavolo poi si può...
Dici, dobbiamo prima... Io mi fermo un attimo perché ci sono tanti che stanno in ascolto. Allora, dobbiamo prima capire chi siamo.
Esatto,
dobbiamo capire. Chi dobbiamo contarci.
Io penso che la cosa...
Con chi dobbiamo sposarci, unirci.
La prima cosa è quella di stare insieme tutti coloro che si riconoscono in un progetto di centro-sinistra.
Esatto. E questo è già il primo punto.
Se qualcuno dice, ma chi sono? Io dico... Tutti coloro che hanno votato alle regionali Emiliano o che hanno votato alle ultime provinciali per Mattarelli, no? Perché sa benissimo che Direzione Italia ha votato, l'ha detto pubblicamente, ha votato Parmisano. Perciò voglio dire, su questo bisogna essere molto chiari e franchi. Perciò partiamo da quel tavolo. Poi all'interno del tavolo, voglio dire, si parla di programmi.
Obiettivi e programmi.
Obiettivi e programmi. Per l'individuazione, ripeto, per l'individuazione del candidato sindaco, ripeto, ci sono varie strade, no? Ripeto, io vedo, insomma, una delle migliori strade è quella naturalmente delle primarie, che permetterebbero, insomma, soprattutto a creare entusiasmo. Perché lo dico apertamente, insomma, l'anno prossimo, se il percorso è questo, vedo una campagna elettorale veramente senza molto entusiasmo. Proveniamo dall'esperienza del Covid, dove siamo stati un po' chiusi dentro casa, però se non ci sono neanche attività politiche, eccetera, perciò io penso che uno dei. Lo dico perché.
Quindi per riaccendere l'entusiasmo. Bisogna partire dalle primarie.
Penso che questa sia la cosa più importante.
Arriviamo adesso alle primarie. Immaginiamo uno scenario. De Nuzzo sicuramente sarà uno dei candidati. alle primarie ci saranno altre candidature, magari anche legittime, di quelle forze politiche già delineate, certo, all'interno, certo. Diciamo, di quel tavolo, certo. È chiaro? Dice, io mi propongo, e quindi c'è Cannarile che si propone, certo, alla guida anche della città. Possiamo immaginare anche un Maurizio Bruno alle primarie? Oggi?
Io ho detto una cosa molto, molto semplice.
E poi vengo poi al dunque.
Al mio partito. Io ho dato la disponibilità per essere il candidato, per fare il candidato sindaco di un centro-sinistra che naturalmente non può essere solamente delineato alle sole liste tradizionali, no? A un centro-sinistra che in cui all'interno ci siano tutte quelle forze che non si riconoscono nella Lega e in Fratelli d'Italia, che hanno come obiettivo primario, insomma, il rilancio della città, e di tutti coloro naturalmente che vorranno dare un contributo anche su alcune, diciamo, difficoltà che questa amministrazione Denuzzo ha lanciato. Io ho parlato con tanti di loro, sì, che non hanno, voglio dire, non parlano bene dal punto di vista politico-amministrativo, solo parlo di questo.
Sì, beh, chiaro.
Cioè, voglio dire, se ho dato la disponibilità, se prima il mio partito, ma soprattutto tanti soggetti, tanti attori che possono far parte
poi
di questa aggregazione,
potrebbe dire, Bruno rimane lì al Consiglio regionale, e quindi vediamo un'altra figura X.
Benissimo, però ripeto,
a misurarsi con Denuzzo. Io voglio dire, con chi dovrà misurarsi?
Se uno mi chiede a me, se un cittadino mi chiede, Maurizio, io sono in campo, ho dato la mia disponibilità, determinate condizioni, nel senso, una alleanza ampia, perché devo anche giustificare quello che avviene a livello nazionale e anche quello che avviene a livello regionale.
Quello, no? Che avviene a livello nazionale può essere poi riportato qui a livello locale?
Ma io penso che più che quello nazionale no, ma quello regionale sì. Io ti posso dire che ormai il centrodestra, soprattutto pezzi dell'area moderata di Forza Italia, sta passando, diciamo, nel centro-sinistra e nelle liste civiche. Io penso che quello è il percorso obbligato in un momento particolare in cui abbiamo difficoltà nel centro-sinistra ad avere sigle storiche come partiti all'interno del centro-sinistra, ma anche difficoltà di tante persone moderate di centrodestra che naturalmente non si riconoscono nel progetto di Salvini e della Meloni. Quelle persone io penso che dobbiamo cercare di recuperarle, no? In un contenitore che guardi sia a livello nazionale, ma anche, voglio dire, guardi alla città.
E dice recuperare l'area moderata, tutte quelle persone che non si riconoscono né in Salvini né, certo, diciamo, nella Meloni. Questo percorso, oggi stiamo ad aprire la vigilia di Pasqua, crede che alla fine si riuscirà a superare anche legittime perplessità di chi oggi sta al governo cittadino e dice, ma perché dobbiamo per forza fare le primarie?
Non capisco perché io devo sostenere un'amministrazione che mi ha visto 4 anni fa contro e che in questi 4 anni non è stato accolto nessun punto programmatico della nostra amministrazione. L'incontro che il sindaco Denuzzo ha fatto anche nella sede del Partito Democratico ha visto, voglio dire, la discussione su 2 o 3 punti, 2 o 3 argomenti, ma questi 2 o 3 punti argomenti non hanno visto nessuna risposta. Di conseguenza, voglio dire, io quando non si ha un riconoscimento politico e anche programmatico, non vedo per cui, non vedo, insomma, perché io devo
anche
stare...
perché a scanso di equivoci voi non chiedevate quando c'è stato un problema del posto vacante in giunta all'assessorato.
Assolutamente.
Il PD non chiedeva l'assessorato.
Assolutamente. Noi abbiamo
bene stare chiusi a fare l'assessorato.
Noi abbiamo solamente chiesto alcuni punti programmatici, che era la questione dell'ITIS in fiera, la questione riguardante il centro per disabili nel quartiere San Lorenzo, nel quartiere Peraro, e la questione strettamente legata a un controllo, insomma, del servizio di nettezza urbana. Questi erano i 3 punti che noi abbiamo chiesto. Ma il sindaco su questi 3 punti aveva già incartato prima, cioè voglio dire, aveva già chiuso
l'ITIS in fiera, ma lì il sindaco
aveva già, ma l'aveva già detto, non so che cosa poteva raccontare.
Controllo per quanto riguarda il servizio della terza urbana, soprattutto per quanto riguarda il nuovo, nuovo capitolo d'appalto, e poi il centro per disabili nel rione Peschiera. Fermo restando, diciamo,
perché dico io, a questo punto, se vogliamo stare insieme, dobbiamo costruire 2 piattaforme programmatiche, diciamo, differenti dal punto di vista dell'arco del centro-sinistra, che un candidato sindaco alle primarie può naturalmente rappresentare. E su questo, naturalmente, i cittadini naturalmente possono decidere chi deve essere il candidato del centro-sinistra. Non vedo altre, personalmente non vedo altre alternative a un percorso, ripeto, unitario con questa amministrazione come col sindaco Denuzzo.
Il dialogo con Azione, come PD,
no,
Azione?
Ma con Azione, insomma, il rapporto, insomma, è buono, anche perché ripeto, su alcune, diciamo, alcune scelte programmatiche sia a livello, soprattutto a livello locale, sono condivisibili, insomma, anche perché molti di loro provengono anche da quell'amministrazione bruna dove su quelle vicende per esempio abbiamo lavorato insieme, cioè, non ci sono assolutamente problemi sul versante, insomma, degli amici.
Ecco, di questa maggioranza, di questa giunta, di questa amministrazione, ritiene è brutto dare dei voti, delle pagelle, però hai visto, diciamo, assessori più impegnati, persone più, diciamo, esposte al di là dal punto di vista politico, perché le voci sono, lo dico io, Domenico Attanasi, presidente del Consiglio Comunale, che da un po' di tempo, per la verità, è in silenzio.
Guarda, io ti posso
prima interveniva molto spesso, no? Poi c'è Mimmo Tardio per quanto riguarda l'articolo, cioè c'erano alcuni soggetti chiavi di questa amministrazione che comunque parlavano.
Sì, sì. Ah, io posso dire una cosa, io ho buon rapporto, forse è l'unico assessore che mi chiama, è da Giada D'Arano. E devo dire che molti finanziamenti che la regione ha investito su Francavilla sono grazie.
E anche Curto ha riconosciuto il merito di Giada D'Arano.
Sì, ripeto, su questo ripeto, ma è l'unico. Io le posso dire che da quando sono diventato consigliere regionale non ho mai avuto ho ricevuto una chiamata del sindaco De Nuzzo su alcune questioni. Faccio solamente un esempio: sono riuscito a portare a Francavilla Fontana la realizzazione di un centro ambulatoriale per quanto riguarda la sanità a Francavilla Fontana. Voglio dire, non si è neanche degnato per dire che pensiamo di farlo lì, no, assolutamente no. Ecco, queste cose qua naturalmente
lasciano
un po' perplesso, perché io penso che un buon sindaco deve avere un rapporto istituzionale almeno, o col consigliere regionale o con chi sta a Roma. Se manca questo, insomma, il confronto non è facile, lo possiamo fare, ripeto, si può creare, più tempo passa più la vedo difficile, però io penso che il percorso delle primarie, penso che sia l'unico percorso che ci possa vedere.
Va bene, allora, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Radio 85. Allora, con Maurizio Bruno stiamo terminando questo percorso, queste riflessioni a livello politico e amministrativo, ma anche all'inizio abbiamo parlato di quello che è l'attività della Protezione Civile pugliese. Siamo in chiusura, fermo restando quello che accadrà per quanto riguarda la riunificazione del centro-sinistra. Il tavolo è aperto, si sta discutendo. Bruno dice: facciamo le primarie e così azzeriamo tutti, poi chi vince le primarie potrà, voglio dire, insieme a quelle forze già delineate, avere poi quei programmi, quegli obiettivi per affrontare la campagna elettorale, fermo restando ciò che poi accadrà all'interno del centrodestra tra, voglio dire, le forze di centrodestra, ma quello non riguarda Bruno, e non guardiamo in casa altrui. Ecco, come consigliere regionale, il messaggio augurale che vogliamo dare non soltanto ai francavillesi, ma anche a coloro i quali ci ascoltano fuori da Francavilla attraverso Antenna Sud Extra.
Beh, il messaggio è quello, insomma, è un momento particolare, c'è una guerra, insomma, quando si parla della Settimana Santa di Pasqua si parla di pace, cioè il messaggio più importante è quello, insomma,
non è facile,
è quello che nel più breve tempo possibile si possa fermare questa guerra in Ucraina, soprattutto permettere a tanti cittadini anche a fermare e cessate il fuoco almeno per il periodo pasquale. Forse questo è il primo simbolo, è un simbolo di pace che può rappresentare tantissimo per tutte quelle persone, tanti civili che stanno soffrendo. Perciò il mio augurio è che questa guerra finisca, ma soprattutto almeno nel periodo di Pasqua di sospendere le armi. Penso che sia un riconoscimento all'impegno soprattutto di una persona, del nostro Papa, che si sta spendendo tantissimo perché si possa arrivare alla pace in Ucraina.
Ecco, mentre per quanto riguarda il Covid, finita l'emergenza.
Ah sì, è finita l'emergenza, però dobbiamo stare ancora attenti, perché comunque circola sempre. Dobbiamo solamente, ecco, diciamo, eseguire alcuni principi fondamentali, quello di mantenere ancora, indossare la mascherina in luoghi pubblici, queste piccole cose che possono dare la possibilità fra qualche mese di goderci anche il nostro mare e la nostra campagna.
Ecco, un messaggio invece che vogliamo dare ai giovani, quello di avvicinarsi anche alla politica.
Assolutamente, quello di avvicinarsi alla politica e soprattutto quello di stare vicino.
Parliamo a 360 gradi,
esatto.
Dico...
No,
di avvicinarsi al centro-sinistra, alla politica.
E soprattutto, ripeto, la cosa importante è quella di avvicinarsi alle istituzioni, a chi rappresenta in questo momento il sindaco, il consigliere regionale, il parlamentare, perché in questo momento queste persone che ricoprono determinati ruoli hanno delle responsabilità importanti, ed è importante l'aiuto e il sentirsi vicino soprattutto dei giovani, perché noi, il nostro impegno è soprattutto finalizzato alla nuova generazione, ai nostri giovani.
Un messaggio invece augurale per i francavillesi.
E augurare ai francavillesi, quindi naturalmente di godersi quella che è la settimana più bella. Che la settimana
di non pensare parte, adesso alle elezioni.
Non pensare assolutamente alle politiche, alle amministrative, di pensare soprattutto alla cosa più importante, alla famiglia, al valore importante, perché molto ovviamente questi sono i giorni in cui si sta insieme, la Pasqua della Pasquetta, si sta insieme non perché c'è il Covid, ma si sta insieme per scambiare soprattutto, ecco, il segno della pace, importante.
Io ringrazio Maurizio Bruno, presidente del Comitato della Protezione Civile Pugliese, consigliere regionale, consigliere comunale di Francavilla Fontana. Ciò che accadrà per Francavilla per quanto riguarda il tavolo del centro-sinistra lo si vedrà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Io auguro a tutti una buona Pasqua e ovviamente questi messaggi di speranza e di pace. Grazie e buona serata.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio 85, radio, web, TV.